tra le narrazioni più affascinanti della storia dello sport figurano indubbiamente quelle relative alle prime edizioni dei Giochi Olimpici. Da un lato, infatti, la creazione del barone de Coubertin, oltre alle suggestioni connesse al recupero dell'ideale classico dei giochi, introduce una novità dirompente per il panorama ancora pionieristico dello sport dell'epoca, legata alla possibilità di un confronto internazionale tra i vari atleti. Dall'altra, però, le situazioni proposte dalle prime edizioni dei giochi abbinano alla dimensione internazionale della competizione una concezione dello sport che oscilla fra la sagra popolare ed echi mitologici nell'immortalare le imprese degli sportivi. Evidentemente risulta particolarmente epica ed insieme curiosa la cornice che circonda la prima edizione dei Giochi Olimpici, quelli di Atene 1896, quando prende l'avvio la storia olimpica moderna e tutto sommato anche la storia di tutto lo sport moderno. Una delle storie emblematiche di questa prima edizione riguarda proprio l'Italia. A lungo gli storici hanno supposto che l'Italia non avesse avuto alcun rappresentante al Via d'Atene, ma approfondimenti successivi hanno permesso di appurare la presenza nel tiro a segno di Giuseppe Rivabella, partecipante alla gara di carabina militare, nella quale non figura classificato nei primi 12, in quanto non qualificato per la finale. Per le prime edizioni delle Olimpiadi disponiamo infatti solo in rare occasioni della classifica completa. La ragione di tale incongruenza è da ricondurre al fatto che nelle edizioni iniziali delle Olimpiadi gli atleti potevano iscriversi, oltre che come componenti diretti delle rappresentative nazionali, anche individualmente o in rappresentanza dei club di provenienza, per quanto considerati comunque rappresentanti dei propri paesi. Così nel caso di Rivabella, la sua partecipazione è rimasta a lungo misconosciuta, poiché si trattava di un cittadino italiano già residente in Grecia da una quindicina d'anni, dove con la sua società aveva ottenuto delle importanti commesse per la costruzione di ponti e strade, e pertanto decise di iscriversi privatamente alle competizioni olimpiche, avendo la Federazione Italiana rinunciato alla partecipazione per motivi di natura economica. Da varie fonti risulterebbero iscritti anche altri atleti che non sarebbero riusciti a partecipare o della cui partecipazione non si riesce ad individuare traccia, nel ciclismo, nel tiro a segno, nella scherma, verosimilmente a causa della mancata presenza di una delegazione ufficiale italiana. Tuttavia, se fino ad alcuni anni fa si pensava che l'Olimpiade del 1896 non avesse visto al via alcun atleta italiano, è ben nota invece la vicenda dell'unico sportivo che si riteneva avesse tentato di prendere parte ai giochi, Carlo Airoldi, personaggio emblematico della cultura sportiva popolare dell'epoca. Airoldi, 26enne di Origgio, provincia di Varese, proviene da una famiglia di contadini poverissimi. Il suo fisico poderoso, 120 cm di torace, 45 di bicipiti, diviene presto una risorsa per riuscire in qualche modo a sbarcare il lunario, per cui accanto ai numerosi lavori in cui si prodiga per guadagnarsi da vivere, si cimenta in varie imprese sportive, soprattutto come podista, pur avendo un fisico del tutto anomalo per un corridore di lunghe distanze, ma anche come lottatore e sollevatore di pesi, alternando però anche tentativi al limite del fenomeno da baraccone, come prove di forza quali quella di farsi spaccare delle pietre sullo stomaco. Si è ipotizzato a lungo anche una sua sfida contro Buffalo Bill del suo cavallo, tenutasi al Trotter di Milano, o contro una biga romana, ma indagini più recenti hanno smentito quantomeno la prima, a quanto pare per la rinuncia dello stesso Bill. Al di là di queste prove estemporanee, è per un podista che si è già aggiudicato alcune delle corse più importanti nel panorama dell'epoca, quali ad esempio la Milano-Lecco, la Milano-Torino e soprattutto la Torino-Marsiglia-Barcellona, competizione a tappe internazionale di grande prestigio. Le gare di corsa di lunga distanza del tempo sono infatti caratterizzate da percorsi in linea, anche di cospicuo chilometraggio, e pertanto anche nella forma di manifestazione a tappe, analogamente alle competizioni ciclistiche. Tra l'altro, in un'epoca in cui il calcio è praticamente appena nato, i grandi sport popolari per antonomasia sono gli sport di combattimento, ed ovviamente in primis la boxe, le discipline della tradizione sferisterica, il pallone elastico, il pallone bracciale, la sua derivazione, il tamburello, specie nel centro-nord, e gli sport di fatica, gli sport delle gare di lunga distanza a piedi o in bicicletta, caratterizzati dal fatto di attraversare le borgate popolari e quindi essere vissuti in prima persona dalle masse contadine. Proprio la popolarità di queste gare fa sì che spesso le stesse siano patrocinate da sponsor che offrono premi in denaro, attrattiva importante d'altro canto per atleti che naturalmente sono per la maggior parte di estrazione popolare. Proprio durante la Torino-Marsiglia-Barcellona, Airoldi affronta due momenti che contribuiscono notevolmente ad arricchire la sua fama leggendaria. Il primo in seguito ad un rigonfiamento di piedi che gli compare dalla decima tappa, ma che riesce comunque a superare giungendo fino alla fine. Il secondo è legato invece ad un tipico episodio a cavallo fra storia e mito, come spesso succede con gli eroi dello sport popolare degli albori della pratica sportiva. Pare infatti che durante l'ultima tappa dell'evento, a un chilometro circa dal traguardo, superi l'avversario diretto per la vittoria finale, il francese Orteg, ormai stremato. Ma a pochi metri dal traguardo, voltandosi per constatare il distacco, vede il suo avversario a terra. A questo punto decide di tornare indietro e, caricato l'avversario sulle spalle, riprende la sua corsa e, tagliando per primo il traguardo, urla alla giuria: «Io sono primo, l'avversario con me ed è secondo». Una delle novità introdotte con la creazione dei giochi moderni, grazie alla fervida inventiva del suo fondatore, il barone francese Pierre de Coubertin, è l'invenzione della competizione atletica della maratona, che coniuga la gran voga che conoscono in questo periodo le gare podistiche di lunga distanza, con l'amore del nobile francese per la cultura classica, prendendo spunto, su suggerimento del linguista Michel Brial, dalla figura di Filippide, narrata da Plutarco in una sua opera del primo secolo, messaggero dell'esercito ateniese che avrebbe percorso di corsa il tragitto della piana di Maratona ad Atene, circa 42 km, per annunciare la vittoria dell'esercito ateniese sui persiani, morendo subito dopo per lo sforzo compiuto. Airoldi è convinto di avere tutte le credenziali per poter ben figurare nella nuova competizione e non si arrende neppure di fronte alla decisione della Federazione Italiana di rinunciare all'invio di una delegazione ufficiale. Sfruttando l'opportunità per i singoli sportivi di potersi iscrivere ugualmente, decide di recarsi in Grecia, ma non dispone di grandi mezzi finanziari e non riesce a raggranellare una cifra sufficiente per poter giungere direttamente ad Atene via nave, per cui opta per una soluzione romanzesca, tipica dello spirito pionieristico del tempo. Decide di percorrere a piedi l'intero tragitto da Milano ad Atene, pari a 1388 km, cui si aggiunge l'itinerario in traghetto da Dubrovnik a Patrasso, attraverso l'Austria-Ungheria, l'Impero Ottomano e la Grecia. Gli viene incontro parzialmente il periodico La Bicicletta, che gli fornisce l'appoggio logistico, in cambio delle corrispondenze quotidiane del suo viaggio. La corsa prima della corsa di Airoldi comincia il 28 febbraio da Milano. I giochi sono programmati all'inizio di aprile, per giungere ad Atene il 31 marzo, al termine di una serie di avventure rocambolesche che emergono dalle sue cronache, come l'uccisione di tre lupi per difendersi da un'aggressione, o la vicenda corsa di Aspalato, dove viene convinto ad affrontare in una sfida di corsa un atleta locale e vince, ma viene rincorso dalla folla inferocita perché ha scommesso sul proprio corridore. O ancora la ferita procuratasi alla mano a Dubrovnik in seguito ad una caduta, frutto di due notti trascorse all'aperto per non aver trovato ospitalità. In Dalmazia viene convinto ad imbarcarsi onde evitare di attraversare l'Albania, sia per il pericolo dovuto alla presenza dei briganti che per le pessime condizioni delle strade albanesi. Infine, una volta giunto a Patrasso, prosegue a piedi fino ad Atene, seguendo la linea ferroviaria, unica strada esistente. Dopo questa avventura estenuante, l'attenzione dell'atleta italiano è interamente concentrata sulla maratona olimpica, ma al momento dell'iscrizione scopre di non poter essere ammesso perché gli viene contestato di aver guadagnato circa 2.000 pesetas in occasione della vittoria alla Torino-Marsiglia-Barcellona del 1895, il che naturalmente viola la prescrizione rigida voluta da De Coubertin stesso sullo sport professionistico. In realtà, come abbiamo visto, la prassi delle regine premi in denaro nelle manifestazioni sportive di maggior presa popolare è abbastanza diffusa, anche in virtù del fatto che, trattandosi principalmente di attività sportive popolari, i premi in denaro hanno anche la funzione di incentivazione verso la pratica sportiva stessa, per atleti che non dispongono di condizioni economiche floride. Ma tutto ciò è lontano dalla concezione dello sport del barone de Coubertin, che diverrà un mantra nelle leggi del Comitato Olimpico per tutti i primi 100 anni di vita dei giochi, seppur con molte tolleranze. Oltre al fatto che i premi denaro per questo tipo di competizioni costituiscono una consuetudine, Airoldi ha certamente dalla sua parte anche la giustificazione che, essendo le Olimpiadi appena state istituite, ovviamente anche le regole di condotta per gli sportivi sono appena state varate, e di fatto nessun ente sportivo riconosce alcuna differenza fra professionismo e dilettantismo. Ma ciononostante, il comitato organizzatore dei giochi olimpici, presieduto dal principe ereditario Costantino, è irremovibile. Fin dall'inizio della vicenda appare peraltro chiaro come i greci tengano particolarmente a questo evento per il suo fascino evocativo, per cui sicuramente le credenziali con cui Airoldi si avvicina all'appuntamento inducono gli organizzatori ad approfittare dell'appiglio sulla polemica relativa ai premi per premere verso la sua esclusione. Fatto sta che, nonostante l'intervento dell'ambasciatore italiano in Grecia, Pisani Bossi, Airoldi viene inappellabilmente escluso dalle Olimpiadi. Airoldi, deciso comunque a gareggiare, si presenta alla partenza del 12 aprile e, mischiandosi alla folla, inizia a correre, ma un giudice lo blocca e gli impedisce di andare oltre, per cui Airoldi non resta che sentire le urla dello stadio e lo sparo dei cannoni quando l'atleta di casa Spyridon Lewis taglia vittorioso il traguardo della prima maratona della storia. Per l'ardire di aver tentato comunque di gareggiare, Airoldi passa una notte in cella prima di ripartire verso casa. È una mazzata incredibile per Carlo, che però affronta con grande dignità, tanto che di fronte all'offerta in denaro fattagli dai reali greci, affascinati dalla sua impresa per raggiungere Atene, risponde: gli atleti italiani non si vendono. Fui dilettante finora, dilettante povero. Non mendico oblazioni. Una volta rientrato in Italia, continua a primeggiare aggiudicandosi varie gare importanti e stabilendo diversi record. Lancia una sfida al vincitore olimpico, che però non verrà mai raccolta. Prosegue anche a misurarsi nelle sue sfide impossibili in giro per il mondo ed in seguito diviene direttore della società di atletica Voluntas e della fabbrica di biciclette Legnano, per poi infine emigrare in Sud America, dove gareggia a lungo per entrare in Italia. Muore a Milano il 10 giugno del 1929. Una vicenda, quella di Eroldi, che sembrava destinata a rimanere sepolta tra gli scaffali delle riviste sportive d'epoca e che invece ha mantenuto la sua eco fino ai giorni nostri grazie a storici, giornalisti ed artisti affascinati dall'incredibile determinazione del corridore di Origio, che racchiude attorno a sé la cornice di un'intera epoca storica e lo spirito di quei tempi pionieristici, tanto che possiamo legittimamente parlare dell'impresa di Carlo Eroldi come delle prime gesta olimpiche a tutti gli effetti dello sport italiano.